Buongiorno, buongiorno, un saluto. Questa è 37.2, la trasmissione dedicata ai temi della sanità. In onda, come sempre, il venerdì mattina, in studio Elena Mordiglia e Vittorio Agnoletto. Buongiorno, Vittorio.
Buongiorno a tutti e a tutti.
Buongiorno, i nostri contatti. Allora, i contatti della diretta 331-6214013 per sms, telegram e whatsapp, e poi diretta @popolarenetwork.it per le vostre mail. La nostra mail invece della nostra trasmissione è 372@radiopopolare.it e abbiamo anche una pagina su Facebook che potete seguire, sempre molto aggiornata, e su cui trovate, così come su quella dell'Osservatorio Salute e quella di Vittorio Agnoletto, le indicazioni su come comportarvi di fronte alle liste d'attesa. Vi ricordiamo invece come contattare il difensore civico: si fa online al sito difensoreregionale.lombardia.it. Prima del programma di oggi, Vittorio, siamo alla vigilia della tua newsletter.
Bravissima, vai sempre meglio, ormai hai il calendario nella testa. La newsletter Diritti in Salute arriverà domani mattina nelle mail di tutti quelli che si sono iscritti. Coloro che non l'hanno ancora fatto possono iscriversi già oggi, l'iscrizione è gratuita e hanno accesso anche a tutti i numeri del passato. Faccio solo uno spoiler, dico che nella newsletter che vi arriverà a casa domani c'è molto materiale sull'intramenia. Dati, cifre, dove viene fatto, perché, e scoprirete che alcune prestazioni vengono fatte più in intramegna che col servizio sanitario pubblico, diciamo senza tenere in nessuna considerazione, senza rispettare le attuali leggi vigenti. Quindi andate a iscrivervi a Diritti in Salute e domani saprete tutto su intramegna e quindi purtroppo anche sulla lista d'attesa. Ovviamente non c'è solo quello, tanti altri temi che però non brucio annunciandoli adesso, li troverete domattina nella newsletter.
Tanti temi anche nella puntata di oggi, di che cosa parleremo?
Cominceremo parlando del CPR. Cercheremo di capire attraverso un caso specifico e anche drammatico quali sono i criteri attraverso i quali viene dato, viene negata l'idoneità sanitaria all'ingresso e alla permanenza dei soggetti immigrati nelle comunità ristrette. Parleremo poi di una cosa particolare, l'azione del governo nei confronti di un servizio regionale sperimentale di assistenza psicologica per i pazienti oncologici e i loro familiari. E questo lo dovete ascoltare perché è da non credere, vi giuro che diciamo la verità, non ci sono bugie. Parleremo poi di farmaci generici a partire da un caso di un ascoltatore e infine torneremo a parlare di Palestina, ma questa volta parleremo dei palestinesi ammalati o feriti che arrivano qua in Italia. Qual è il loro percorso?
E allora, come dicevi un attimo fa, cominciamo proprio parlando di CPR, partiamo da un caso particolare e, come dicevi tu, drammatico, e parleremo anche dei criteri attraverso i quali viene data oppure viene negata l'idoneità sanitaria all'ingresso e alla permanenza appunto di persone in comunità ristrette, CPR. Allora diamo il bentornato al dottor Nicola Cocco della rete Mai Più Lager No ai CPR. Buongiorno.
Buongiorno a tutti e a tutti, grazie per l'invito.
Grazie di essere qua, come sempre tra medici ci diamo del tu. Allora, certo. Io ti chiederei di partire dal caso specifico che avete sollevato tra i tanti, perché un conto è parlare di cose generiche, un conto è arrivare a parlare di temi importanti dopo aver portato una documentazione fatta di persone in carne ed ossa. Non con nome e cognome, perché noi rispettiamo la privacy, certo. Di situazione già in grande difficoltà. Allora, questo caso com'è?
Sì, il caso specifico, che come ci teniamo a sottolineare è un caso drammatico, ma purtroppo non eccezionale per quanto riguarda i diritti delle persone che si trovano all'interno dei CPR, è quello di un ragazzo proveniente da Gaza, quindi un ragazzo palestinese, che si è trovato nel CPR di Via Corelli di Milano, e dall'inizio ci sono state delle peculiarità. In primo luogo il dubbio sul fatto che questo ragazzo potesse essere rimpatriato. Ricordiamoci che i CPR sono i centri di permanenza per il rimpatrio, quindi vuol dire che qualcuno pensava di poter rimpatriare o deportare una persona a Gaza, dove è in atto un genocidio. Quindi già da questo punto di vista anche i medici avrebbero potuto sollevare qualche rilievo, ma il problema principale riguarda le condizioni di salute di questo ragazzo, che fin dall'inizio ha mostrato dei problemi anche di salute mentale, ma soprattutto ha cominciato a manifestare degli atti autolesivi, con l'ingestione ad esempio di lamette o di materiale metallico, di materiale pericoloso, per cui ha fatto numerosi accessi in pronto soccorso. In tutto ciò veniva visto da dei medici che non hanno fatto emergere queste problematiche di salute. Io adesso stavo rivedendo la documentazione, ad esempio, della visita di idoneità al trattenimento che è prevista per poter portare le persone all'interno del CPR, in cui il medico, tra l'altro, nel giro di 3 minuti, perché questa visita è iniziata alle 11:18 ed è terminata alle 11:21, nel giro di 3 minuti ha escluso la presenza di patologie cronico-degenerative, leggo, senza far riferimento per esempio alle problematiche di tipo psichiatrico o di altro, di vulnerabilità sociali che sono richieste dalla direttiva del Ministero dell'Interno del 19 maggio del 22, e ha dato l'idoneità al trattenimento.
Di che struttura stiamo parlando in questo momento, che ha dato l'idoneità?
È stata rilasciata dal pronto soccorso dell'Humanitas di Gavazzeni di Bergamo.
Di Bergamo. E viene data l'idoneità. Poi questo percorso però va avanti, no?
Questo va avanti. Lo stesso giorno, tra l'altro, il medico del CPR, quando lo visita, fa emergere già più problematiche rispetto al medico del Gavazzeni, ad esempio parlando di un disturbo di personalità. Quindi già viene messa in mezzo una visita psichiatrica, ma anche di una problematica chirurgica a specifica a livello addominale, per cui viene richiesta una visita chirurgica, di una tossicodipendenza in trattamento metadonico, per cui era preso in carico dal SER di Borgo Palazzo di Bergamo. Quindi vedete come una persona dall'essere idonea, in realtà nel giro di poche ore viene fuori che è una persona pluripatologica. Tra cui delle problematiche di dipendenza e di salute mentale che sono di difficile gestione in ambito detentivo e che non dovrebbero essere presenti nel CPR stesso. Nei giorni successivi, dicevamo, il ragazzo mette in atto diversi gesti autolesivi e viene visto sia in pronto soccorso che nello stesso CPR da degli psichiatri, e questo è forse uno degli aspetti che più ci preoccupa, che più mi preoccupa anche come esperto di pubblica, è il fatto che sia nel pronto soccorso dell'ospedale Niguarda sia nel CPR da parte di psichiatri dell'ospedale Niguarda, che da non sappiamo da quanto tempo in realtà, ma da alcuni mesi probabilmente, vanno a fare delle visite all'interno del CPR, non vengono rilevate delle acuzie psichiatriche, per cui la persona può restare nel CPR. Ma ricordiamo, è una persona che, per dire, ha ingerito oggetti metallici, ma si è anche rotto la testa sul cesso del bagno, sanguinante, è stato portato nel CPR. E invece i psichiatri non rilevano delle problematiche significative, perché derubricano questi comportamenti a dei gesti strumentali per essere rilasciati dal CPR, e dicono al CPR sostanzialmente di fare più attenzione. Volevo leggervi un referto psichiatrico che mi pare particolarmente significativo, dove sostanzialmente lo psichiatra del pronto soccorso dice: nell'attualità non presenti acuzie, anche perché nel caso avrebbe dovuto ricoverarlo, che necessito di ricovero, pertanto si dimette e si rimanda il monitoraggio clinico e farmacologico ai colleghi psichiatri del CPR. Ecco, questo nella asetticità di questo referto io vedo proprio tutta la deriva manicomiale che è in atto nei CPR, cioè lo tenete lì, gli date i farmaci, lo guardano i tecnici. Insomma, Basaglia avrebbe da ridire su questo tipo di gestione di una persona.
Sì, però non solo Basaglia, scusami, credo che tanti e tanti medici e colleghi avrebbero da ridire e hanno da ridire, perché ricapitolando, noi qui abbiamo, come hai detto tu, una valutazione di idoneità svolta presso il pronto soccorso del Humanitas, e quando viene sottoposto a visita già c'è scritto che si rileva un disturbo di personalità. Poi abbiamo 2 visite mediche al CPR, un accesso al pronto soccorso, poi abbiamo questi referti di cui hai parlato tu, degli psichiatri di Niguarda. Allora noi che cerchiamo non solo di fare informazione, che è una cosa importante, ma di fare anche una battaglia politica per il diritto alla salute, perché anche questo è il compito di 37.2. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo scritto ai medici che hanno firmato queste autorizzazioni. Abbiamo scritto al pronto soccorso Elena dell'Humanitas, chiedendo di venire a spiegare il perché di questa loro scelta, e abbiamo scritto anche ai medici psichiatri di Niguarda, dicendo la stessa cosa: venite a spiegarci quali sono i criteri in base ai quali voi decidete che una persona può stare o no dentro un CPR. Abbiamo avuto una risposta molto secca dai medici che hanno firmato, dal medico che ha firmato quel certificato: grazie per l'invito ma non sono disponibile. Noi non ci arrendiamo.
Questo per quanto riguarda la psichiatra di Niguarda.
Di Niguarda,
esatto, la struttura di Niguarda.
E a quel punto abbiamo scritto al primario, giusto?
Abbiamo scritto al direttore del Dipartimento Salute Mentale delle Dipendenze dell'Ospedale Niguarda, che ci ha risposto che però è una problematica che è di competenza di enti quali ATS Milano. Ci dice che lui non ha una competenza specifica né informazioni dettagliate riguardo al tema dell'idoneità sanitaria all'ingresso e alla permanenza dei soggetti immigrati in comunità ristrette, e poi ci diceva che oggi comunque non era disponibile.
E allora noi che cosa abbiamo fatto? No? Perché Nicola, tu sai che noi non ci arrendiamo, no? Abbiamo riscritto al responsabile dipartimento dicendo: beh, guardi, se lei oggi non può, noi siamo disponibili, è un'intervista registrata 24 ore al giorno su 7 giorni, scelga lei quando. Se lei non è disponibile perché ritiene che non ha lei la responsabilità di questo, ci indichi chi è il responsabile di quel particolare reparto che dà queste autorizzazioni. Non è che vogliamo mica fare nulla di male, né un processo, né niente, vogliamo chiedere a dei colleghi quali sono i criteri che vengono utilizzati per decidere che una persona può stare dentro nei CPR, perché rinchiudere nei CPR persone che hanno dei disturbi psichiatrici o che hanno tentato atti di autolesionismo, diciamo che come medico mi lascia perplesso. Giusto?
Sì, non abbiamo ricevuto risposta invece, lo diciamo, dal Humanitas Gavazzeni di Bergamo, che a cui abbiamo scritto un paio di volte per chiedere appunto di poter parlare con il medico che aveva firmato il referto del pronto soccorso.
E quindi noi abbiamo riscritto anche lì e continueremo. Ecco, ma ti chiedo, come avviene sempre questo percorso? Cioè, sono sempre queste stesse istituzioni che danno l'ok? Com'è?
Sostanzialmente la direttiva del Ministero dell'Interno del 22 prevede che questa valutazione deve essere fatta da un medico del Sistema Sanitario Nazionale, che può essere chiunque. Quindi nella stragrande maggioranza dei casi, dal momento che queste persone possono essere portate 24/7 per fare la valutazione, avviene nel pronto soccorso. Infatti molti dei medici del pronto soccorso non sono proprio consapevoli del gesto che fanno firmando la valutazione di idoneità, che di fatto invia le persone in un luogo che noi non definiamo torturante. E in altri casi ci sono dei protocolli d'intesa con dei reparti, come le malattie infettive, in cui viene richiesta una valutazione anche psichiatrica nel caso, e poi ci sono dei casi come quello di ATS Milano, che mi preme sottolineare, in cui sostanzialmente l'ATS ha assunto ad hoc due professionisti per fare questo lavoro delle valutazioni di idoneità. Peccato che questi due professionisti, che ormai da anni fanno questo lavoro, lavorassero precedentemente all'interno del CPR di Milano, e quindi c'è una sorta di contiguità e di continuità tra l'interno del CPR e i soggetti che rilasciano l'idoneità per poter mandare le persone nel CPR. Non di rado infatti capita di vedere delle idoneità firmate il giorno zero e poi un problema di salute che emerge il giorno 1 e il giorno 2 nel CPR, vanificando il senso di tutela della salute di questo certificato.
Allora, tu ci manderai i riferimenti di questi due medici, perché noi come organo di informazione proveremo a contattare anche questi due medici. Noi continueremo a chiedere spiegazioni alla psichiatria del Niguarda e al pronto soccorso dell'Humanitas di Bergamo, e a invitarli in trasmissione. E vorrei anche ricordare che proprio voi, come campagna No CPR, avete lanciato un appello, che sono corso subito a firmare e a chiedere ai colleghi di firmare, perché i medici in scienza e coscienza si rifiutassero di prestare la loro azione, che deve essere di assistenza sanitaria, finalizzata invece a rinchiudere le persone all'interno di questi CPR. E noi ti ringraziamo, ma sul tema torneremo di sicuro.
Grazie a voi.
Grazie, grazie Nicola Cocco della rete Mai Più Lager Noi CPR, grazie, ciao. E allora cambiamo argomento e andiamo, Vittorio, a parlare di un caso singolare, particolare, una piccola vicenda però a suo modo, come vedremo, significativa. E abbiamo in collegamento con noi l'avvocato Nico Cerana. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno.
Buongiorno.
Grazie moltissimo, avvocato, di essere qua con noi. Allora, lei ci ha segnalato una delibera della Regione Puglia. Può brevemente riassumerci il contenuto di questa delibera?
Sì, allora, non è una delibera ma una legge regionale, però per inquadrare proprio la questione che vedremo sorta tra governo e legge regionale a seguito della promulgazione di questa disciplina in materia di psico-oncologia, va opportunamente premesso, secondo me, che i servizi di psico-oncologia sono presenti da anni, in alcuni casi da molti anni, in molte realtà territoriali di ogni regione, relativamente alle ASE, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Quindi servizi autonomamente istituiti e in attività presso ASL e istituti di ricovero c'erano e ci sono già da molti anni senza che nessuno abbia sollevato alcun problema. Altra premessa è che la istituzione di servizi in materia di psico-oncologia è stata prevista fin dal 2019 nella conferenza permanente, nell'accordo di conferenza permanente tra Stato e Regioni, e che in tale contesto si era già mossa, prima della Regione Puglia, come vedremo, anche la Regione Lazio, con l'obiettivo sempre di migliorare l'offerta di assistenza sanitaria a malati, famiglie, assistenti, medici specializzati, eccetera. Però il problema sorse per il mancato rispetto dei termini di attuazione di questa legge, che erano previsti in 60 giorni per definire gli ambiti territoriali dell'assistenza psico-oncologica. Non migliore fortuna aveva avuto anche una successiva proposta di legge della Regione Lazio, con la quale veniva disposto il potenziamento e l'integrazione dei servizi, naturalmente, ma come sovente avviene in questo paese, gli interventi formativi per il personale che sarebbe stato poi adibito in questa attività non era potuta essere poi attuata nei 6 mesi successivi alla data entrata in vigore.
E fermiamoci un attimo, perché, avvocato, noi abbiamo lasciato a lei il compito della sorpresa, ma lei non ha portato la sorpresa e noi non avevamo preannunciato niente, quindi lo diciamo noi. Tutti questi percorsi legislativi che l'avvocato Nico Cerana sta spiegando riguardano un servizio di psico-oncologia. Cioè,
oncologia presente già, sì, nelle ASL, moltissime ASL in ogni regione.
Sì, sì, però ed è servizio che non abbiamo specificato, c'è un servizio di psico-oncologia, cioè l'assistenza psicologica che riguarda
ai malati,
perfetto,
oncologici, ai familiari, ai caregiver e anche ai medici, naturalmente, specializzati, oncologi, presenti nelle varie strutture.
Su questa proposta, come lei ci ha spiegato, varie regioni avevano fatto, era stato già stabilito precedentemente, e a questo punto arriva la Regione Puglia.
Esatto, la Regione Puglia ha in due articoli sostanzialmente, brevi ma concisi ed efficaci, ha superato il problema fondamentale che aveva visto cadere le proposte precedenti, cioè quelle delle disposizioni attuative. Quindi, qual è la particolarità di questa legge? Che intanto è una legge che istituisce in via sperimentale per la durata di 2 anni questo servizio di psico-oncologia, quindi durata biennale. In più è previsto che il personale in servizio, questo è una disposizione attuativa, il servizio già presso le singole aziende sanitarie può essere impiegato in questo servizio solo se in possesso di titolo di psicologo o di medico che abbia già seguito e superato un corso di specializzazione in psicoterapia di almeno 4 anni. Quindi le figure sono individuate all'interno di ogni singola struttura col personale già presente. Nel caso invece di personale carente o di potenziamento migliore o diverso, le assunzioni sono previste sempre per la durata biennale, che è il tempo di sperimentazione di questo servizio, a seguito di graduatorie già presenti oppure da concorsi pubblici ad hoc, quindi banditi per la copertura di questi posti aggiuntivi.
Benissimo.
Al personale presente. Questa è una particolarità molto
importante. E perché abbiamo spiegato questa particolarità? Perché la Regione Puglia fa questa legge regionale, dice ci vogliono questi servizi di oncometologia all'interno dei reparti di oncologia rivolti a persone, esatto, malate, a familiari, caregiver, al personale, quindi un'ottima cosa, tutti dovremmo brindare, esatto, essere contenti,
disciplinare, esattamente. Sì, esatto, col personale già in servizio,
benissimo. E a questo punto
ecco, che succede? Succede che il governo, quindi il Presidente del Consiglio, impugna davanti alla Corte Costituzionale, sostenendo che la Regione Puglia avrebbe ovviamente violato, quindi avrebbe travalicato i limiti di competenza propria nell'istituzione di una figura professionale che è di competenza statale nella sua individuazione. E in più aggiunge anche che non sarebbero stati rispettati i principi di coordinamento della finanza pubblica. Allora, eliminiamo questa seconda parte, che è la parte meno interessante, perché esatto, la Corte Costituzionale l'ha dichiarata inammissibile, quindi lasciamola da parte. Venendo al punto, invece, la Corte ha precisamente affermato che non si trattava affatto di una nuova professione, per cui non era stata affatto violata la competenza concorrente dello Stato in materia di individuazione di nuove professioni, trattandosi di, è quello che dice esattamente la legge, di psicologi o medici che hanno seguito un corso di specializzazione in psicoterapia. Cioè non ci sono create figure nuove psico-oncologiche. Si dice questo servizio di psico-oncologia sarà svolto da personale con qualifica di psicologo o medico che abbia seguito una specializzazione quadriennale, quindi individuati perfettamente come figure già esistenti ovviamente nel quadro delle professioni esistenti presso i servizi sanitari, presso le istituzioni sanitarie.
Benissimo. Quindi, allora io provo a ricapitolare: la Regione Puglia approva una legge dove istituisce un servizio di oncematologia sperimentale per 2 anni nei reparti di oncologia, servizio di sostegno psicologico rivolto ai malati, rivolto ai familiari, rivolto al personale.
Assistenti e al personale in servizio, certo. Sì.
Ecco, il governo impugna questa legge e dice: vi siete inventati, vediamo se ho capito bene, una figura professionale nuova, giusto?
Giusto. Esattamente, che non compete a voi, compete a noi, non potete voi, come regione, perché no, autonomamente ciascuno si individuerebbe delle posizioni inesistenti, e questo si potrebbe comportare dei problemi, perché come è noto il personale
del personale sanitario è definito dal governo. Invece questo non è avvenuto perché avevano indicato in modo molto preciso medici e psicologi con un percorso netto di preparazione, e quindi la Corte Costituzionale dà tolto al...
eccetera. C'è un aspetto che può incuriosire maggiormente, e cioè che fa capire forse perché si è messo il governo. In realtà nel 2022, nell'ottobre 2022, la Camera dei Deputati aveva proposto una legge, di cui leggo il titolo, disposizioni per l'istituzione, il potenziamento e l'integrazione dei servizi di psico-oncologia nell'ambito del percorso di assistenza e di cura dei pazienti oncologici e oncoematologici, proposta di legge del 2022, ripeto, in cui si diceva: obiettivo principale è accrescere l'offerta assistenziale rivolta ai parenti, ai pazienti oncologici e ai loro familiari, nell'ottica di un continuo miglioramento dei servizi di assistenza e di cura tramite il coinvolgimento integrato delle diverse figure professionali. Si precisa sull'istituzione: le regioni promuovono l'istituzione, il potenziamento e l'integrazione dei servizi di psico-oncologia, ancora una volta, quindi sì, il termine psico-oncologo sì, figurava già nel 2022 anche da parte del legislatore, e richiama esplicitamente l'accordo della conferenza Stato-Regioni.
Ma allora, proprio in estrema sintesi, qual è stato allora il problema, se c'era già un disegno di legge?
Il problema è probabilmente questo, che lo Stato, che questa proposta di legge non ha avuto fortuna, perché è rimasta abortita.
Ok, quindi abbiamo capito, lo Stato dice quella proposta di legge non è andata avanti, voi volete istituire questo servizio, vi inventate delle figure professionali che non ci sono e noi vi blocchiamo. E la Corte Costituzionale dice non si sono inventati niente, la figura dello psicologo e del medico ci sono, devono aver fatto un certo percorso formativo e quindi possono continuare a fare la loro attività. Vabbè, mi sembra una cosa importante la decisione della Regione Puglia. È veramente, francamente, ridicola l'obiezione del governo.
Certo, che è stata seguita, lo aggiungo, recentemente dalla regione Campania, che il 16 ottobre ha promulgato una legge ricalcata su quella della Regione Puglia, anche se meno incisiva, perché assomiglia più a una...
Vabbè.
Non dico una proposta, ma una promozione sì, di questo servizio. Ma quale differenza c'è tra la proposta?
Io direi che dobbiamo chiudere adesso, però.
La chiudiamo solo con un'ultima cosa, se crede. E cioè, cosa prevedeva la proposta di legge dello Stato? Prevedeva che questa attività, e quindi i personaggi coinvolti, sarebbero stati solo psicologi dirigenti, psicologi convenzionati sì, e psicologi assunti in possesso di formazione. La legge Puglia invece è migliorativa, perché ovviamente inserisce non solo i familiari eccetera eccetera, ma soprattutto anche i medici, mm-hmm, i medici che qui sembrerebbero ignorati.
Certo, grazie, grazie.
Hanno bisogno
mille,
anche loro di una formazione. La cosa ci sembra importante, ne abbiamo voluto parlare perché tante volte non si tiene conto che nei reparti di oncologia un sostegno psicologico è assolutamente fondamentale. Una volta che una regione prende una decisione di questo tipo, ci sembra assurdo che il governo cerchi di bloccarla, anche quando si utilizzano, tra l'altro, figure professionali che sono già assolutamente esistenti. Per questo abbiamo voluto portare questo caso. E ovviamente, però, questo è un mio pensiero cattivo, probabilmente al governo l'argomento interessava poco, interessava abbastanza mettere i bastoni tra le ruote a una regione che è governata da uno schieramento diverso da quello che sta al governo. E
grazie,
poi di mezzo ci vanno i malati.
Grazie all'avvocato Nico Cerana per essere stato con noi. Grazie.
Grazie a voi e buona giornata.
Altrettanto, grazie.
Arrivederci.
Arrivederci. Grazie. Radio Popolare. Allora, adesso andiamo a dare la parola a un nostro ascoltatore che ci ha scritto a 372@radiopopolare.it per raccontarci che cosa gli è successo. Buongiorno Giuliano, benvenuto.
Buongiorno.
Grazie. Allora, che cosa è successo?
È successo che settimana scorsa sono andato in farmacia a comprare l'ibuprofene. Ho chiesto l'ibuprofene e mi hanno dato il Brufen. Gli ho detto, vorrei il generico. No, no, ma tanto costa uguale. Allora mi pago assieme ad altre robe, torno a casa e guardo lo scontrino e vedo che questa confezione Brufen da 12 compresse, io abito a Milano, mi costa 8,80 euro. Se guardo su internet vedo che la stessa confezione nelle farmacie gestite da farmacie comunali gestite da Benu, credo sia la società, sono a poco meno, per cui immagino che online costi meno. Guardo le altre cose su internet e vedo che costano molto meno. Allora torno in farmacia, gli dico, vi ridò la confezione, mi ridate i soldi, perché non mi avete dato il generico? E fa, sì, beh, il generico, c'è una confezione a 30 compresse, però ci vuole la ricetta medica. Quindi mi sono fatto due domande. La prima è perché la confezione 12 c'ha scritto su vendibile senza quella di Brufen, diciamo originale, vendibile senza ricetta medica, e quelle da 30 compresse ci hanno scritto che occorre la ricetta medica. La seconda, come mai una società che gestisce farmacie comunali, come dire, mi sembra più business oriented rispetto ai bisogni del consumatore, cioè che tende a vendere una cosa così. A conclusione di tutta la faccenda, il giorno dopo sono andato in un'altra farmacia, mi hanno dato una confezione da 30 ibuprofene e il costo era 8,80 euro il Brufen da 12 compresse, 2,76 euro il Brufen da ibuprofene a 30 compresse, e quindi 8 volte tanto. Questa, diciamo, è la storia.
Ma il farmacista le ha dato il ibuprofene senza ricetta?
Sì, forse perché mi conosce, però mi ha dato ibuprofene senza ricetta, anche se c'è scritto che è da vendersi dietro presentazione di ricetta medica, ecco. Però che come succede in un sacco di altre cose, diciamo, medicinali, fra virgolette, semplici, ecco.
Quindi il Brufen originale costerebbe 0,73 per compressa, mentre esatto, l'ibuprofene generico costerebbe 0,092 euro per compressa, giusto?
Confermo, esatto.
E quindi quello che si tratta di capire, noi cercheremo di informarci, sono due cose. Il primo, perché per il farmaco brevettato non ci vuole la ricetta e perché per il generico ci vuole la ricetta. E il secondo, se c'è una differenza di costo così ampia, perché le farmacie in generale e in particolare le farmacie comunali pubbliche non consigliano sempre e comunque il generico, noi ci prendiamo l'impegno di informarci e di parlarne anche con gli ascoltatori. Certo che la questione ci lascia molto molto perplessi.
Grazie Giuliano.
Grazie a voi.
Grazie.
Arrivederci.
E noi vi ricordiamo la nostra mail 372@radiopopolare.it, scriveteci anche per raccontarci appunto quello che vi succede e poi noi ne parliamo in onda di alcuni dei casi che proprio voi sollevate. E allora, come facciamo sempre in questa prima parte dell'anno, nell'ultima parte di trasmissione torniamo a parlare di Palestina. Abbiamo ospite oggi Kader Tamimi, che è pediatra in pensione, vive a Milano, è il presidente della comunità palestinese di Milano, per parlare delle persone palestinesi che sono arrivate fin qui in Italia per curarsi. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a lei e buongiorno a tutti quanti.
Grazie di essere qua con noi. Allora, Kader, tu Kader stai seguendo qua in Italia l'arrivo dei feriti o dei malati, adesso ci spiegherai, da Gaza, che vengono poi seguiti dalle strutture sanitarie milanesi.
Sì.
Noi nel tempo
sì.
che abbiamo vogliamo provare a ricostruire questo percorso e quindi ti chiederei, partiamo da Gaza. Com'è che avviene il meccanismo di segnalare qualcuno perché possa uscire ed essere assistita all'estero, in questo caso a Milano?
E allora, non è una cosa che è facile, è talmente complessa che deve passare a tantissimi canali finché magari questo viene selezionato ed arrivare. Allora, comincia lì a Gaza. A Gaza, che quando qualcuno che ha una necessità di essere curato all'estero deve essere visitato da un medico. E questo medico che fa il suo referto, di conseguenza la manda proprio alla struttura sanitaria palestinese, cioè come in questo caso l'ospedale. Questo è l'ospedale che si mette al contatto con l'Organizzazione Mondiale per la Sanità. Viene registrato con questo referto, di conseguenza che dall'ospedale, e viene registrato lì in questa organizzazione sanitaria, cioè mondiale. E poi questo paziente aspetta. Aspetta finché magari che le arriva qualcuno o l'emergenza, il Croce Rossa internazionale, emergency, qualcuno magari che la chiama per portarlo fuori all'estero di essere curato. Perciò questo che passano, perché sicuramente che questa lista di pazienti sicuramente che anche passa proprio a Israele, perché vengono selezionati, questo si può partire, questo non si può partire, questo sì. Una volta dopo questa attesa, poverini che proprio che hanno anche difficoltà, vengono portati all'aeroporto al sud della Palestina o Israele, e vicino a Aqaba o Eilat, e con aerei diciamo militari al paese destinato, cioè perché o magari l'Italia o magari la Francia o magari la Spagna o qualche che arrivano. Allora, una volta magari che sono caricati, viene dato a loro un foglio scritto in arabo, che è tutto particolare, tutte le cose che lui sarà portato, sarà curato, sarà anche dopo un mese lui e la sua famiglia, che sarà proprio protetto a livello internazionale. È un foglio davvero che è scritto proprio come uno che sta andando nel paradiso, no? Che tutta l'accoglienza, sarà il ministro dell'estero a prendere, no? All'aeroporto e tutto. E tutto questo meccanismo è certamente che noi come comunità palestinese o come anche realtà palestinese, non soltanto noi nel campo, siamo gli ultimi proprio a saperlo e gli ultimi a capire che questo qua c'è, questa famiglia c'è, questa famiglia. L'altra cosa che è difficile proprio da capire, che danno il permesso soltanto alle mamme di partire con i figli, magari a uno magari ammalato o quello che è il paziente, magari con gli altri suoi figli che devono essere al di sotto di 15 anni. Vuol dire che se una famiglia magari che hanno un figlio o figlia dopo che hanno superato 15 anni non può assolutamente partire con loro. Questo non abbiamo mai capito come mai questa politica o da chi viene, da Israele o dalla struttura militare.
Ecco, quindi questa persona indicata dal medico con un referto fatto dall'ospedale, inserito nelle liste internazionali dell'OMS, da dove è stato scelto in questo caso da un ONG o in questo caso dallo Stato italiano, viene messo sull'aereo, parte con le persone con cui hai detto, cioè la mamma e solo i figli, i fratelli minori, arriva in Italia. A questo punto che cosa accade?
Allora, questi qua che vengono trasferiti in ospedale. E l'ospedale, come io l'ho seguita sia ai Buzzi o nei Guarda o altri ospedali, vengono tutta la famiglia portata tutte quante proprio nel reparto, certamente in pediatria. Quando arrivano proprio nel reparto, le mettono tutti quanti in una stanza. Ad esempio, io ho avuto diverse famiglie che sono finiti tutti quanti insieme con il loro, la loro mamma e anche il bambino o la bambina che magari è ammalato. Infatti che diverse volte che ci sono lamentate proprio che i primari dell'ospedale in pediatria, che dice ma come? E che noi siamo gli ultimi che a saperlo e noi ci siamo trovati con 5 persone dentro. Morale, una volta magari curato il paziente o quello che, a parte che metto anche sotto cioè, a noi non è che arrivano feriti grave o qualcosa, certamente qualche volta che arrivano anche patologia cronica, tu dici va bene, per carità, io come medico per me sono tutti pazienti, sia down o sia magari che uno che magari ha perso la gamba o qualcosa, per me sono sempre tutti quanti, come medico sono tutti pazienti, però certamente che noi abbiamo più di 15.000 persone, cioè soprattutto i bambini, che hanno veramente bisogno di essere curati urgentemente perché hanno avuto anche perdite di qualche arma, qualche cosa, e queste qui non è che vengono portati. Non sappiamo veramente come finiscono questi qua.
Quindi non arrivano i feriti,
no,
ma
non arrivano.
Arrivano le persone con patologie croniche. Allora, oggi io penso sempre male,
Non voglio mettere totalmente per carità, no, però arrivano qualcosa, magari che ti arriva il 5% di quelli magari che sono stati portati, che sono con patologia urgente da curare, questo è già troppo se arrivano in questa maniera.
Ecco, forse si può pensare anche male, cioè che forse non vogliono far vedere qua quelli che sono le ferite di guerra, no?
Non vogliono far vedere che, perché siccome l'Italia è il secondo o il terzo paese al mondo che fornisce Israele di armi, sicuramente che non vogliono far vedere che la conseguenza di quello che loro che forniscono e di quelle armi che noi, non per non dimenticare, Gaza è grande esattamente quanto una Brianza, che è stata bombardata con 200.000 tonnellate di bombe. Uno può immaginare che cosa è conseguenza, e di più sono le armi più sofisticate al mondo, chissà quanti inquinamento che hanno fatto proprio che nella zona, chissà magari per quanti anni che si può vivere lì. Una volta finita questa roba qua, vengono dopo trasferite, scusami se perché abbiamo poco tempo, vengono trasferiti nel centro di accoglienza. Centro di accoglienza dove vanno, senza dire il nome, magari questo possiamo discuterne proprio qui dove ci sono questi centri di accoglienza e come sono, magari in una cosa in privato o una cosa magari, cioè, che non sono assolutamente idonee. Non sono per niente idonee. Quando tu porti una mamma con un bambino ammalato in un centro, magari che i vetri rotti, o magari che sono tutti quanti in una stanza, magari i servizi sono in comune con tutti i rifugiati che ci sono, allora come fai a pretendere che questi qua, che tu l'hai portato proprio che per curare, l'hai lasciati lì? E noi dobbiamo correre a fare giocare questi bambini e portarli, ma tutte le realtà. Io vorrei veramente anche dire questo, ringraziare davvero tutti i volontariati, ci sono da tutti, sia da noi come realtà palestinese e che sia anche tutte le associazioni e tutte le persone, ma a livello istituzionale poco, pochissimo.
È la prefettura, no, che coordina queste situazioni?
Quello che io avevo capito, perché quando è stato che avevamo bisogno, c'era l'ambasciatrice che voleva vedere questi pazienti, hanno detto no, ma qui deve decidere, mandate l'email e poi vedremo un po' magari con la prefettura che dobbiamo discutere. Io l'ho scoperto per questa maniera.
Ecco, e che cosa accade, perché mi raccontavi un episodio, se poi è una mamma che a un certo punto sta male e viene ricoverata, e cosa è accaduto?
Niente, c'era una di quelle famiglie, la mamma che è stata male, è stata ricoverata proprio che in ospedale, certamente che lei aveva affidato questi bambini, che i suoi figli, a due famiglie che lì, E poi queste famiglie che ci sono hanno revocato proprio questo concetto, hanno detto che noi non possiamo assolutamente uscire. Di conseguenza che è arrivata proprio a chiedere la notizia tramite che gli assistenti sociali, che questi bambini, che la mamma, che è in ospedale, al giudice, e il giudice certamente che ha fatto di specie di provvedimento di tenere occhio a queste situazioni, perché siccome lei era ancora in ospedale con il sospetto che qualche tumore, qualche cosa, e allora si sono messi le mani davanti per vedere come che debbono titolare questi bambini. E la mamma, cioè, poi è stata udienza, è stato qualcosa proprio che lei, mentre lei è in ospedale. Adesso lei, per fortuna, non è assolutamente per questa patologia, ha soltanto di specie di reumatismo. E di conseguenza che sta bene, che non ci sono dei problemi, però resta è ancora sotto controllo, come fosse non so che lei che proprio che dice. Allora stiamo correndo dietro perché lei ha paura di essere.
Che gli tolgano i bambini, cioè è sotto controllo, come se ci fosse un problema di tipo educativo in famiglia, invece c'era il fatto che erano qua da soli con la mamma e la mamma è stata ricoverata in ospedale. Qui c'è tutto il problema dei servizi sociali, no? Del fatto che quando si fanno venire qua delle persone in queste condizioni, poi bisogna garantire una certa assistenza. Abbiamo ancora meno di un minuto, io vorrei che tu raccontassi l'episodio che mi dicevi del bambino e della mamma che stava lattando.
Della mamma?
Che stava lattando, se non sbaglio, mi avevi raccontato l'episodio di una granata che era arrivata, di una bomba, e che il bambino era stato ferito anche in faccia, giusto?
Sì, c'è stato questo, ma vabbè, questo per carità, perché non so dove dove è finito, perché sinceramente non tutti quelli che arrivano e che noi siamo.
Che storia aveva? Abbiamo un minuto neanche.
Com'è?
Che storia aveva questo bambino? Cos'era accaduto?
No, è questo che proprio che ha avuto, proprio che non è che è caduto, questo qua che è arrivato con suo padre, che ha avuto proprio che una patologia, questa qui anche cronica, perché la bomba che è arrivata l'ha tolto tutto il capello, il cuoio capelluto, che proprio che tutta la testa, tutto il cranio, che proprio che senza questa cute, diciamo, perché deve essere curato. Non lo so, una patologia chirurgica, patologia plastica, che chirurgia plastica, che ancora in attesa questo bambino, che doveva essere proprio curato, e poi in questa maniera, e ancora lui da 6 mesi, 8 mesi in attesa.
Grazie, ecco, hai raccontato un episodio diverso da quello che avevi detto a me quando abbiamo preparato la trasmissione, ma questo ci fa solo capire quanti sono gli episodi tremendi, tragici, che accadono a Gaza e che riguardano i minori. Grazie moltissimo.
Grazie al dottor Kader Tamimi, presidente della comunità palestinese a Milano.
Che queste mamme o queste famiglie, sai cosa che continuano a dire? Avete portato qua, potevate lasciarci lì a morire, perché le state facendo morire noi, perché c'è il trauma dentro trauma, difficoltà dentro difficoltà, disperazione dentro la disperazione.
Certo, noi adesso dobbiamo chiudere, però questo c'è chiarissimo, queste persone hanno bisogno di un sostegno psicologico oltre che di un sostegno materiale e sociale.
Grazie, a risentirci.
Arrivederci,
grazie. E allora noi siamo arrivati in fondo a questa puntata di 37.2, abbiamo giusto il tempo di segnalarvi alcune iniziative. La prima riguarda la giornata di oggi all'Auditorium De André di Via Piola a Inzago. Ci sarà un incontro sulla sanità pubblica per ragionare sull'attività degli sportelli della salute e sull'ingerenza del privato nel pubblico. Ci sarà Caterina Renzi, che è referente dello sportello di Inzago, Vittorio Agnoletto naturalmente, ed Enrico Bosani del coordinamento lodigiano Sportelli Salute. Mercoledì 26 novembre invece la carovana della pace fa tappa qui a Milano, all'ex chiesetta del Trotter in via Mosso 8 alle 20.30, e ci sarà appunto un incontro dal titolo Per un'economia di pace. Un altro incontro che vi segnaliamo invece è la sanità in Lombardia, criticità e soluzioni, il 27 novembre alle 20.30 a Bergamo invece, alla Sala Galmozzi in via Torquato Tasso al 4. Poi vi ricorderete che avevamo parlato di una mostra, Heart for Gaza, che è una mostra fatta di disegni di bambini e bambine realizzati nella città di Deir al-Balah a Gaza. La mostra è una mostra itinerante, dal 23 al 30 novembre sarà la cooperativa La Briola in via Falck 51, l'inaugurazione sarà domenica 23 novembre alle 11, la stessa mostra la troverete poi alla trattoria popolare di via Figino 13 con inaugurazione invece il 25 novembre alle 19.
Io vi saluto e allora vi aspetto stasera a Inzago, il 26 novembre la sera invece al Trotter in via Mosso a Milano e il 27 a Bergamo alla Sala Galmozzi. Venite, così ne parliamo insieme di questo disastro della sanità lombarda.
A settimana prossima con una nuova puntata di 37.2.